stato detto, allora la capo della baracca ha detto: ma voi dove credete di essere arrivati? In un luogo di vacanza? Non sapete che siete in un Vernichtungslager, in un lager di sterminio? Volete vedere dove sono finiti i vostri genitori e tutti quelli da cui siete stati separati? E portandoci a una finestra della baracca ci hanno fatto vedere il camino da cui usciva una perenne, orribile fiamma, e senza tanti complimenti hanno detto: se non sono bruciati stanotte, stanno bruciando adesso. Quello che rimane indelebile nel mio ricordo, nella mia sofferenza, è la quotidiana visione dell'arrivo dei convogli che portavano da tutti i paesi invasi dalla Germania, famiglie intere, centinaia e centinaia di persone che andavano direttamente al gas, di colonne di bambini che cercavano la mamma, che nella discesa dal vagone perdevano i contatti con la famiglia, e in piena notte si sentivano i loro pianti, i loro lamenti. È una cosa che è così fortemente radicata nella propria anima, nel proprio ricordo, che è una costante sofferenza che non può attenuarsi. Una visione continua è la fiamma che usciva dai camini dei crematori, una fiamma costante che non si spegneva mai, perché quando sono arrivata ad Auschwitz io, nel maggio del 1944, era proprio il periodo della deportazione ungherese. Per cui lì i convogli arrivavano continuamente, e lì il lavoro dei crematori non si arrestava mai. E oltre appunto la fiamma e il fumo nero che copriva la volta del cielo, c'era questo terribile odore di carne bruciata, che soprattutto quelle che erano con me nella baracca 27 del Lager B, cioè il campo del lavoro che era quasi di fronte al crematorio, entrava dentro e entrava prima nell'animo che nelle narici, ed ha sconvolto la nostra vita. Ed è stato un trauma ogni volta quando c'è stata una separazione, quando vedevano che tra delle giovani donne si creava un'amicizia, complicità, una condivisione di quello che accadeva abbastanza importante, allora scioglievano questi gruppi mandandoli in altre baracche. Quello era la cosa più dolorosa e più lacerante, quando durante le selezioni, che avvenivano con una certa frequenza la sera, certe donne che dalla commissione dei medici che entrava per valutare il grado di efficienza e di salute delle persone, quando certe persone le mandavano, le facevano uscire dalle file e le mandavano semplicemente al gas. Spesso dopo il lavoro avvenivano delle selezioni all'interno delle baracche. I medici, con un'occhiata velocissima, giudicavano chi era ancora, secondo il loro criterio, in grado di continuare a lavorare, e chi no, e che non aveva perciò più neanche il diritto di vivere. Ci sono stati episodi sconvolgenti, di disperazione, per esempio uno in cui venivano staccate due sorelle, si chiamavano, mi ricordo anche il cognome, si chiamavano Landau, due sorelle, e una l'hanno mandata via e l'altra è rimasta lì. Ovviamente nei ricordi di ognuno, penso anche degli altri, nei miei rimangono. Per esempio ricorderò sempre una ragazzina ungherese, si chiamava Eva, che ho conosciuto e di cui sono diventata amica a Willisthal. Questa ragazza Era lì con la madre. La madre era giovanissima, avrà avuto 35 anni, la figlia ne avrà avuto 16 o 17. Credete, è una cosa difficile da raccontare e ogni tanto me la ricordo con un'angoscia e con una dolcezza straordinaria, perché questa mamma, quando la figlia non vedeva, le portava via il pezzo di pane. E quando io le dicevo, Eva, stai attenta, la mamma ti porta via il pane, lei mi diceva, lasciala stare, forse lei ha più fame di me. Non c'è una ragione, la salvezza è arrivata per caso, per tutti noi è arrivata per caso. Ci sono delle persone che io ho conosciuto che hanno lavorato al chiuso e già quella era una situazione di privilegio rispetto a chi lavorava all'aperto. Sotto la neve, sotto una temperatura proprio molto molto rigida. Certo che ho avuto la fortuna di essere stata scelta già nel novembre per lavorare al chiuso in una fabbrica. Forse se fossi rimasta ad Auschwitz sarei morta di polmonite lì. Io sono stata liberata a Theresienstadt, dove ero arrivata dopo vari spostamenti, perché da Auschwitz, cioè da Birkenau, ci hanno mandato prima in una fabbrica di munizioni a lavorare, il posto si chiamava Willystadt, e quando il fronte russo ha cominciato ad avvicinarci, si hanno spostato anche da lì e ci hanno portati un po' sempre con i vagoni bestiame e in parte a piedi a Theresienstadt, che era stato creato come lager modello, dove portavano a vedere sia i commissari della Croce Rossa o del Vaticano per far vedere come i prigionieri erano trattati bene all'inizio, senza dire che via via li portavano da lì ad Auschwitz, massacrandoli tutti. Quando a un certo punto questo campo poi era quasi ridotto allo svuotamento completo, perché erano stati portati via tutti da lì, allora noi, via via che ci riportavano verso Occidente, ci hanno rinchiusi lì, perché la guerra stava volgendo verso la fine, lì non abbiamo neanche più lavorato, abbiamo soltanto aspettato che gli eventi portassero alla conclusione della guerra. Lì a Theresienstadt io sono stata al massimo una decina di giorni, non di più. Però quando appunto una notte i tedeschi sono scappati e sono arrivati i russi a liberarci, non abbiamo provato un momento di euforia, di gioia e di soddisfazione per quella liberazione insperata. In ognuno di noi è prevalsa la grande tristezza, la grande angoscia per quelle famiglie che avevamo perduto, per quella vita che ci si prospettava davanti, che sarebbe dovuta essere vissuta in solitudine. Quando sono arrivata ad Auschwitz il 23 di maggio del 1944, come tutti gli altri sono stata tatuata e il mio numero era A5372. È vero che non ce l'ho più, perché io dopo la liberazione mi sono sposata e mio marito, nella speranza, nell'illusione che non vedere il numero in continuazione potesse attenuare la mia sofferenza, mi consigliò di toglierlo ed è per questo che da allora non ce l'ho più, ho una cicatrice al posto del numero. Per la verità mi sono pentita di averlo tolto, perché il numero non era tatuato sul braccio, è tatuato nell'anima e da lì non si può togliere. Speranza nell'essere umano, quella credo che non uno di noi è rimasta, perché senza quella non si potrebbe vivere. Uno al ritorno poi ha educato i propri figli, ha educato i propri nipoti, io attualmente ho anche dei pronipotini e cerco di infondere in loro una fiducia nella vita e nell'essere umano, perché questa esperienza tragica che noi abbiamo vissuto non deve condizionare noi attraverso noi, quelli che sono venuti dopo. È passata quasi tutta la vita dal momento della deportazione. Adesso sono una persona anziana, eppure quel grande dolore non si è attenuato, perché non può attenuarsi e non è riferito soltanto alla mia tragedia personale, cioè quella di aver perso tutti i miei familiari, ma il ricordo di quello che si è visto lì, resta nell'anima e non si altera, non cambia nonostante tutto il tempo che è passato. Nei confronti dei nostri aguzzini ho avuto un sentimento diverso di quello che molti altri dicono di provare, cioè l'odio. Io ho provato disprezzo. E così la domanda che sarebbe stata automatica di domandarsi come certe persone notoriamente di grande valore, di grande cultura, di grande sensibilità potessero arrivare a una bassezza così, noi abbiamo smesso di chiedercelo e anche di cercare una risposta a questi quesiti perché non li trovavamo. Qualche volta mi viene fatta la domanda sul senso di colpa e questa è una cosa che mi dà sempre un forte malessere, nel senso che chi fa questa domanda probabilmente non è a conoscenza dei mille sentimenti che turbano l'animo di un superstite, ma sono fatti di tutt'altra cosa, non di senso di colpa. Di nostalgia, di disperazione, di ricordi dolorosissimi, di quel dispiacere di non aver potuto soccorrere qualcuno che era in grande bisogno. Ma senso di colpa no. Quale colpa? Eravamo vittime, non colpevoli. Secondo me c'è una lacuna nel lessico, manca la parola che definisca con la complessità di questi sentimenti, che sono tutto meno che senso di colpa. Molto spesso si chiede, si parla dei capò, soprattutto di quelle persone nel nostro campo, cioè nel campo femminile, soprattutto delle donne, soprattutto slovacche, che per esperienza causata dalla lunga permanenza nel campo, loro erano arrivate già nel 42, per cui nel 44 conoscevano ogni segreto del campo. E quelle poche che erano arrivate a superare 2 anni di deportazione avevano acquisito dei ruoli di una certa importanza, erano capo baracca o vice capo baracca, o accompagnatori dei lavori e queste usavano nei nostri confronti dei comportamenti e dei metodi molto brutali che noi abbiamo molto criticato e giudicato molto severamente. Col senno di poi, ragionando su questa cosa molto frequentemente, molto a lungo, io sono arrivata al punto di credere che nessuno si sarebbe salvato da una simile metamorfosi se lì dentro fosse rimasto per 2 anni. Perché l'abbruttimento, la perdita dei valori che in una struttura di vita di quel tipo, dove tutto era concentrato soltanto sull'arrivare al giorno dopo, sul non morire durante la giornata, non di lavoro da schiavi, non di punizioni, non di botte, non di fame, ma di cercare di arrivare al giorno dopo. Era prevalente su ogni cosa. E purtroppo i metodi disumani che vigevano lì dentro contagiavano. Per cui se uno si è salvato da questa trasformazione, secondo me, è solo perché ha avuto la fortuna, come noi italiane, di esserci lì per poco.